man like Zola can in Upton Park. I'm holding more knowledge than a folder can. I'm focusing, you know I love my heart. Ain't no more holding guns.
9.13, siamo adesso in collegamento con Murat Çınar per andare ad affrontare il tema di una Aleppo che abbiamo visto agli onori delle cronache per gli scontri che l'hanno interessata, una Siria che ancora non trova una stabilità tra un governo autoproclamato nazionale che cerca di dialogare in qualche modo con le forze del Daesh o forse non vuole farlo. Insomma, andremo a rispondere a tutte queste domande nella diretta che sta iniziando ora. Innanzitutto, Murat Çınar, ti ringrazio per la tua disponibilità, ci senti?
Sì, mi sento, buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, buongiorno a te, andiamo quindi a farti una prima domanda. La Turchia in cui ora vediamo di spiegarsi scontri, insomma abbiamo visto una Turchia che ha delle ingerenze forti rispetto a una Siria che agli onori delle cronache torna ad avere degli scontri. Negli scorsi mesi c'è stato un difficile processo di riassestamento a seguito della caduta a dicembre del governo di Assad e per comprendere le dinamiche che hanno portato agli scontri tra le forze governative e le forze militari rivoluzionarie è necessario tornare un pochettino indietro. Come si è svolta in questi mesi la contrattazione tra le forze del Daesh e l'autoproclamata amministrazione autonoma?
Allora, il ruolo della Turchia senz'altro è riemerso anche nell'ultimo incontro che c'è stato negli Stati Uniti d'America tra Trump e Erdogan, il presidente statunitense e il presidente della Repubblica di Turchia. In quel momento molto fumettistico e molto bizzarro, Trump davanti alla telecamera ha detto, lui rivolgendosi a Erdogan ha realizzato un sogno che da 2000 anni la gente aveva in testa, ovvero quello di prendere in mano il controllo della Siria. Sono parole che nel mese di gennaio di quest'anno, appena stava per prendere il potere Trump, aveva pronunciato, quindi poche settimane dopo, come esattamente hai detto anche tu, la caduta della dinastia della famiglia Assad, della dittatura baathista. E quindi è chiaro che il nuovo governo di Damasco, autoproclamato, non eletto, e le elezioni si sono svolte in modo molto ridicolo in questi giorni, per la prima volta, questo nuovo governo senz'altro è un mezzo pupazzo di Ankara e di altre forze. È una realtà alimentata, creata negli anni dal governo turco, sotto forma di formazioni paramilitari, riciclaggio di alcuni personaggi politici siriani che vivevano in esilio in Turchia, eccetera. Parecchi parlamentari, ministri sono personaggi appartenenti alle formazioni paramilitari, terroristiche siriane che vivevano in Turchia e poi sono tornati in Siria a prendere potere al nuovo governo. Insomma, la volontà della Turchia è quella di controllare la Siria economicamente, politicamente e militarmente. Non si mette minimamente in discussione la presenza militare della Turchia in Siria e spinge Ankara in continuazione il governo di Damasco perché porti avanti una politica di unità nazionale senza riconoscere nessun tipo di autonomia, federalismo, confederalismo, e spinga per una nuova nazione, una nuova repubblica con un profilo costituzionale molto religioso, con un profilo legale molto religioso e che si rimanga tutto nelle mani di questi personaggi che vengono dai percorsi paramilitari fondamentalisti terroristici. Le trattative tra Damasco e la zona autonoma del nord-est si svolgono in questa maniera, con l'ombra continua di Ankara. In questi giorni ci sono degli scontri, per esempio ieri c'è stato un incontro a Aleppo forse per calmare le acque, però in questi giorni alcuni esponenti del governo siriano si recheranno con una decisione imprevista, straordinaria, ad Ankara, molto probabilmente per rendere conto di quello che è stato detto. Quindi è un triangolo, ma in realtà molto più grande questo disegno, che continua a funzionare in questa maniera da mesi.
Ecco, citavi quindi il momento di arrivo a degli scontri che abbiamo potuto constatare, che erano ben preallertati da un processo di riarmo che stava avvenendo nella regione, in particolare intorno a dei luoghi che abbiamo già visto essere strategici, come la diga di Tishrin o il ponte di Karakozak, spero di aver detto la pronuncia correttamente, insomma dei luoghi che hanno già subito degli attacchi in passato, già subito degli attacchi che avevano e vedevano delle ingerenze esterne rispetto alla regione e non riguardavano esclusivamente quindi l'autorità nazionale autoproclamata. Che forma hanno preso questi scontri e a seguito di questa tregua recente cosa rimarrà di questo processo di riarmo che abbiamo potuto assistere in questi giorni?
Allora, dopo la caduta della dittatura Batista e tra il nuovo governo e la zona del nord-est, il cosiddetto Rojava, ci sono stati degli incontri. Il 10 marzo è stato firmato un accordo in merito a un'eventuale collaborazione con una serie di punti che non sono tuttora attuati interamente. In effetti tutte le parti dicono che l'altra parte deve fare la mossa giusta. Damasco dice no, e l'amministrazione di Rojava che non si dà da fare, Rojava dice che Damasco non si dà da fare, poi subentra anche la mediazione statunitense attraverso il signor Barak che dice a volte i curdi sognano l'impossibile, a volte dice Damasco non fa i suoi compiti. Insomma, l'accordo del 10 marzo non è stato attuato interamente. Poi successivamente però è stato firmato un altro accordo tra queste due anime, sempre il 1 aprile, e questi due accordi prevedevano una sorta di tregua e un piano di convivenza non soltanto a livello nazionale ma anche a livello molto pratico e locale, soprattutto ad Aleppo e non solo. E gli scontri da quel momento in avanti si accendono e si spengono in continuazione. Come hai citato tu, in quella località ci sono degli scontri tra le forze governative, prendete con le pinze questa definizione perché la Siria non ha un esercito ora, una stragrande maggioranza delle sue postazioni è stata distrutta dall'Israele appena la caduta della dittatura Batista, ed era stato già in grande parte distrutto durante la guerra, e l'HTS, che sarebbe questa formazione terroristica che ha preso il controllo in Siria, rappresenta ora la forza militare del governo. In più, all'interno di questa formazione che si sta formando, ci sono una serie di bande sempre jihadiste, fondamentaliste, direttamente oppure indirettamente collegate con la Turchia, ma con le prove chiare, addirittura alcune hanno anche mandato i loro esponenti molto importanti per incontrare pubblicamente vari membri del governo, ministro eccetera in Turchia. Quindi stiamo assistendo a questi scontri che si accendono e si spengono al nord-est, senz'altro ai confini di Rojava e poi anche in diversi quartieri di Aleppo, quello che è successo in questi giorni. È un periodo di trattative che vengono fatte attraverso la misura della forza. Le postazioni si accendono, le postazioni si chiudono, il governo centrale fa un passo avanti, le forze SDF, YPG e YPG fanno un passo avanti. Bisogna solo sottolineare un dettaglio importante, che ad Aleppo dopo l'accordo del 1 aprile non ci sono più le forze che possiamo definire come SDF o YPG e YPG, e le forze che ci sono si chiamano Asaish, che sono un po' le guardie del quartiere, cose del genere. Anche queste devono essere integrate gradualmente ai corpi del Ministero degli Interni, è però un piano che non è stato attuato ancora. Quindi c'è una instabilità in termini contrattuali, in termini politici e in termini militari, e questo continua fa scoppiare ovviamente gli scontri. Marco Rubio, il ministro degli esteri statunitense, l'aveva già detto nel mese di marzo, poco prima che venisse firmato l'accordo del 10 marzo: la Siria, se va avanti così, non avrà mai una stabilità e potrebbe scoppiare di nuovo una guerra civile. E secondo me alcune parti si impegnano notevolmente per calmare le acque, mentre invece ci sono le forze, soprattutto esterne, che cercano di buttare molto più benzina del dovuto per tenere accesa il fuoco. In effetti Salih Muslim, che sarebbe l'ex co-presidente di un partito politico molto importante, Peede, in Siria, disse: se non ci fossero stati gli interventi delle forze esterne, noi avremmo trovato già un punto di accordo col governo Damasco. Questa è una dichiarazione, penso che sia molto importante, e di oggi, tra l'altro.
Ecco, vai giusto ad anticipare la mia prossima domanda, ovvero quali sono le forze esterne, gli interessi regionali che si agitano sulla regione, sulla Siria, che stanno in qualche modo ostacolando l'arrivo a questa Siria stabile che appunto con questa difficile contrattazione potevi descrivere. Abbiamo visto martedì sedersi allo stesso tavolo Mazlum Abdi, Ahmed Shara insieme a Thomas Barrack e il capo del comando centrale degli Stati Uniti, ammiraglio Brad Cooper, quindi le forze in campo da Danesh, che appunto giustamente tu sottolinei anche l'evoluzione di questa formula a seguito anche della resa delle armi, e poi successivamente appunto Ahmed Shara, che invece va a rappresentare insomma il governo di Al-Jolani, che adesso appunto si è rinominato Ahmed Shara. Come vanno appunto a inserirsi in queste dinamiche i contendenti che abitano la regione? Abbiamo avuto modo già anche di parlarne da questi microfoni all'epoca degli scontri con i drusi, dell'eccidio che è stato fatto nei confronti dei drusi a Jueida, e già lì risaltava l'occhio in particolare insomma Tel Aviv.
Ci sono tre collegi quando si inizia a parlare della Siria, purtroppo sono più di 15 anni che parliamo sempre più di 3-4 collegi. Il primo collegio è composto dalle forze dominanti e meno dominanti presenti sul territorio. A questo punto abbiamo l'HTS, la formazione paramilitare terroristica che controlla il governo adesso. Poi dall'altra parte abbiamo la grande potenza dell'SDF, YPG e YPG, che conta forse 30, 40, 50 mila donne e uomini armati e con una forza anche tecnologica molto avanzata rispetto a 15 anni fa. Poi dall'altra parte abbiamo le realtà leggermente più piccole, come le bande jihadiste oppure i gruppi che si stanno armando oppure sono già armati, come druzi eccetera, che hanno un obiettivo di o occupazione oppure di autodifesa. Poi l'ultimo componente di questo primo gruppo senz'altro è quella briciola che è rimasta però militare e armata, appartenente alla dinastia della famiglia Assad, della dittatura Batista, e questo già ci permette di capire che c'è un calderone molto difficile, molto forte in Siria. Poi, come hai detto tu, con la presenza dell'imprenditore Barack, nonché il rappresentante diplomatico degli Stati Uniti d'America per la Turchia e per la Siria, e c'è l'intervento, la mediazione tra virgolette degli Stati Uniti d'America, che ha una rappresentanza militare anche sul territorio tuttora, ha un numero sconosciuto, però comunque c'è. E poi subentrano due altri attori. Della Turchia abbiamo già parlato, non riprendo in mano. E l'ultimo attore più importante del terzo collegio, perché il secondo collegio è composto da una forza straniera ma fuori dal continente, quindi Washington. Il terzo collegio invece è composto da due attori principalmente, Turchia e Israele. Israele sin dall'inizio continuato a fare quello che faceva durante la dittatura Batista, quindi mettere la zampa in Siria, occupare e allargarsi. Con la caduta di Bashar al-Assad, con il ritiro soprattutto dell'Iran e della Russia e dopo la distruzione di Hezbollah in Siria, Israele si è allargato molto notevolmente, distruggendo la stragrande maggioranza della potenza militare siriana. E in più, come se non bastasse, sono arrivate le dichiarazioni molto esplicite, nette di Al-Jolani, di altri suoi esponenti, che dicevano che volevano normalizzare e ripristinare i rapporti con l'Israele, non erano minimamente intenzionate a avere un momento di scontro con l'Israele, anche se l'Israele continuava a allargarsi sul territorio siriano e bombardare addirittura, come abbiamo visto un paio di mesi fa, gli edifici dello Stato siriano. E questa addirittura è andata avanti che siamo arrivati in queste ultime settimane, ci sono degli incontri che si svolgono in diverse parti del mondo tra gli esponenti del governo siriano e gli esponenti del governo israeliano. Addirittura si parla di un accordo composto da diversi punti, e sembra che l'Israele stia spingendo Damasco ad accettare una sorta di autonomia per i drusi e non soltanto legittimare la sua presenza in Siria, eccetera. Qua senz'altro si apre un altro capitolo, lo chiudo subito, è che è un eventuale conflitto, non per forza armato, che potrebbero avere due forze imperialistiche, la Turchia e l'Israele, sul territorio degli altri, sul territorio siriano. In tutta questa salsa torniamo a mettere anche la zampa di un'altra potenza imperialistica, ossia degli Stati Uniti d'America, così abbiamo il quadro completo, a mio parere, davanti, che ci permette di dare purtroppo ragione a Marco Rubio: l'instabilità è un grande sogno adesso in Siria.
Io ti ringrazio moltissimo, come sempre, per la tua disponibilità. Avremo forse modo di rimetterci in collegamento per seguire gli aggiornamenti nel prossimo futuro. In conclusione ti chiedo se volevi aggiungere qualcosa prima di salutarci.
No, vi ringrazio io per il tempo e vi auguro una buona giornata.
Anche a te buona giornata e a presto.
Grazie, ciao.